Buonasera a tutti. Oggi lunedì 13 febbraio alle ore 18:32 minuti si apre una nuova seduta del Consiglio Comunale del Comune di Nuova Feltria. La parola al segretario Masi per l'appello.
Zanchini Stefano,
Presente.
Cantore Lorenzo,
Presente.
Magnani Marco,
Presente.
Pandolfi Fabio,
Presente.
Vannoni Elena,
Presente.
Sebastiani Ilaria,
Presente.
Amadei Monia,
Presente.
Rinaldi Luca,
Presente.
Raffelli Francesca,
Presente.
Borghesi Ottavia. Ottavia,
Presente.
ok, ti ho visto. Ok.
Presente.
Valle Maria Letizia, assente. Marcato Silvestre.
Presente.
Mercatelli Sauro.
Presente.
La seduta è valida. Nomino scrutatori consiglieri Raffelli, Sebastiani e Marcato. Procediamo ora al nostro ordine del giorno. Al primo punto la proposta numero 8, le comunicazioni del sindaco, a cui cedo la parola.
Grazie. Grazie Zanchini. Allora, io non ho comunicazioni questa sera, ma chiedo a tutti, come abbiamo fatto già per la giornata della memoria, un minuto di silenzio per commemorare il giorno del ricordo, per rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, condannando i crimini comunisti dei soldati assassini di Tito. Poi sabato ci sarà un incontro sul tema con gli studenti e con la cittadinanza, a cui siete tutti invitati, nel nostro sabato mattina, nel nostro teatro sociale. Chiedo quindi a Lorenzo, al Presidente del Consiglio, di
Ok,
invitare, diciamo, questo minuto di silenzio. Grazie.
Molto bene, riprendo a questo punto la parola e se non ci sono altre comunicazioni passiamo alla successiva proposta in ordine del giorno. La numero 13 al punto 2 prevede l'interrogazione presentata dal gruppo consiliare Rinnova in merito al progetto Polis di Poste Italiane. Chiedo ai consiglieri di minoranza se danno lettura dell'interrogazione oppure la danno per letta.
La daremmo per letta. Grazie.
Benissimo, allora cedo la parola alla maggioranza per la risposta.
Rispondo io, Zanchini. Ecco, questa sarebbe stata oggetto di una mia comunicazione, però poi è arrivata l'interrogazione, quindi rispondo a questa. Quindi, come voi sapete, sono stato invitato da Poste Italiane insieme ad altri sindaci anche della Valmarecchia a Roma alla presentazione del progetto Polis, con il quale Poste Italiane intende entro il 2026 aprire sportelli unici nei comuni fino a 15.000 abitanti. Si tratta di sportelli dotati di totem digitali, ma anche assistiti da operatore, nei quali i cittadini possono richiedere e ottenere in tempo reale tutta una serie di documenti, come già elencati anche nella interrogazione, e che vi riassumo brevemente, sono tutti documenti riguardanti il Ministero dell'Interno, quindi passaporto, carta d'identità, certificati anagrafici, eccetera, dell'Agenzia delle Entrate, il codice fiscale, le esonero, esenzioni varie del Ministero della Giustizia, ad esempio il casellario giudiziario, dell'INPS, i cedolini della pensione, le certificazioni uniche, l'ISEE anche, e poi c'è il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, quindi rilascio anche di alcune patenti, rinnovo patente nautica oppure di smarrimento, duplicazione di questi documenti, alcune certificazioni INAIL e alcune che riguardano invece l'ASL, quindi prenotazioni sul CUP unico regionale, autodichiarazione ad esempio per l'esenzione di reddito. Sono previste anche delle colonnine di ricarica elettriche e, ove possibile, anche spazi di coworking. Per rispondere alle due domande della interrogazione, già durante il viaggio di ritorno da Roma avevo contattato la dottoressa Giuseppina Catalani, che è la direttrice delle Poste Italiane di Rimini, da cui dipendiamo, per chiedere chiarimenti. La risposta è che ad oggi non ha avuto lei stessa indicazioni su quali uffici della provincia saranno oggetto di questa implementazione e sui tempi di realizzazione. Avrò modo comunque di riprendere questo argomento in quanto incontrerò la direttrice personalmente, avendola invitata a Secchiano, dove da tempo chiediamo di realizzare un più ampio e confortevole ufficio postale, essendo quello attuale assolutamente inadeguato. Per quanto riguarda invece il quesito 2, come sapete, noi stiamo lavorando d'intesa con l'ASL per acquisire il primo e secondo piano dell'immobile di Piazza Bramante, in cui verrà trasferito anche l'ufficio dell'anagrafe, che contestualmente verrà arricchito, risorse e bilancio permettendo, di quelle strutture e impianti tecnologici che permetteranno al cittadino di fruire e ottenere comodamente anche da casa i servizi e documenti che ad oggi obbligano alla presenza fisica presso gli uffici stessi. Ho finito.
Grazie. Chiedo al consigliere Mercatelli di esprimere la sua soddisfazione o meno la risposta.
Sì, solamente due note a commento. Scusate la voce, ma ho avuto una settimana un po' di influenza. È un progetto che mi ha interessato da subito, perché circa un anno fa avevo letto di questo progetto Polis di Poste Italiane sul Sole 24 Ore, dove ampio spazio era dato al progetto stesso. E quello della risposta del sindaco, su cui magari può anche ritornare lui stesso, è che c'è in corso una sperimentazione, tanto che 40 uffici postali apriranno, e per quanto riguarda l'Emilia-Romagna la sperimentazione riguardato il comune di Collecchio e il comune di Alto Reno Terme, i quali apriranno questi uffici fin dal prossimo mese di marzo. Quindi il primo quesito era come mai, magari essendo i comuni sotto 15.000 abitanti, e tra questi sicuramente buona parte dei comuni dell'Alta Valmarecchia hanno questa dimensione, come mai nessuno, per dire, dei nostri comuni non hanno fatto parte di questa sperimentazione. E quindi qui mi piaceva conoscere un po' la posizione che in parte il sindaco ha già dichiarato. Sul secondo aspetto sono un po' meno soddisfatto, perché al di là di dire che l'ufficio anagrafe sarà spostato nella nuova sede del palazzo ex azienda ASL, ove ha sede anche per resto l'Unione, mi piaceva ascoltare un pensiero, di prospettiva, nel senso che al di là del fatto che la funzione comunale rimane inalterata, il fatto che collateralmente vi siano delle azioni che potranno essere assorbite da Poste Italiane era forse l'occasione anche per aprire uno spazio a quella che poteva essere una gestione associata di quelle che sono le anagrafe comunali. D'altra parte, alcuni delle nostre realtà soffrono la mancanza anche di personale e il fatto che questi servizi avvicinino sicuramente le persone e facilitano la vita alle persone stesse sono un fatto favorevole. Per cui mi sembrava opportuno che nella risposta complessiva il sindaco desse menzione anche a questi due aspetti che a mio avviso sono importanti e vorrei sapere se anche per lui lo sono altrettanto. Ecco. Per il resto però il fatto che qui si possano aprire dei servizi di questo tipo è un fatto estremamente positivo e soddisfacente.
Grazie, consigliere Mercatelli. A questo punto procediamo alla proposta numero 12, al punto 3, in ordine del giorno, prevede la mozione presentata dal gruppo consigliare Rinnova in merito al segretario comunale. Anche qui chiedo nuovamente alla minoranza se dare la mozione per letta o enunciarla, a quel punto poi possiamo aprire dibattito dove ogni consigliere potrà esprimere una volta il proprio intervento come previsto dal nostro articolo 22 septies comma 3 del regolamento comunale, della funzione del consiglio comunale.
Sì, io la darei per letta, così facilitiamo il compito.
Benissimo, a questo punto cedo la risposta alla maggioranza per un intervento a caldo.
Sì, Amadei. Allora, devo dire che non ho ben capito come sia stata costruita la mozione presentata dal consigliere Mercatelli sul segretario comunale, perché viene fatta una lunga premessa in cui viene fedelmente riportato un articolo a firma di Arturo Bianco, che non è citato nella mozione, ed è uscito sulla rassegna dell'Unione Provinciale degli Enti Locali a commento del decreto Sostegni Ter del marzo 2022, che prevedeva l'aumento del numero dei segretari iscritti all'albo, una serie di agevolazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la riduzione della durata del corso per i segretari e una serie di provvedimenti per le procedure di reclutamento dei segretari comunali. A questa premessa fa seguito la richiesta di appoggiare quella al punto 1 della mozione, un emendamento al decreto mille proroghe invece che era in discussione in Parlamento a fine gennaio, lo è tuttora se non sbaglio, sì a fine gennaio lo è tuttora, emendamento che è stato bocciato dalla Commissione Affari Costituzionali in data 26 gennaio 2023 e quindi in data anteriore al momento in cui è stata presentata la mozione. E io lo ringrazio della fiducia, ma penso che non credo che il Consiglio Comunale del Comune di Nuova Feltre sia in grado di andare contro ad una decisione della Commissione Affari Costituzionali e quindi su questo direi che possiamo considerarlo sorpassato. Per quanto riguarda il secondo punto, si era già evidenziato allo scorso Consiglio Comunale, quello del 30 di gennaio, che vi è la volontà di concludere una convenzione con i comuni limitrofi per arrivare all'assunzione del segretario, quindi su questo la risposta era già stata sostanzialmente data. Per quanto riguarda il punto 3, rimango un po' esterrefatta perché viene chiesto di autorizzare il vice segretario in carica a presentare domanda di partecipare al corso concorso per entrare a far parte, per iscriversi all'albo dei segretari. Questa è una possibilità che attualmente non è legislativamente prevista, ma anche qualora fosse legislativamente prevista, ritengo che sia il vice segretario a dover formulare la domanda di autorizzazione a partecipare al corso concorso e non la minoranza. Ho concluso la mia risposta.
Grazie. Ci sono interventi?
Beh, diciamo che un po' qualche intervento, sì, adesso voglio rubare poco spazio anche qui. Allora, intanto mi fa piacere se l'emendamento non è passato, non ero a conoscenza perché la lettura sindacale era del 25 gennaio, ho seguito un po' il percorso, poi non ho visto se era passato o non passato, perché so che il mille proroghe comunque è ancora in discussione e quindi non sappiamo alla fine se questo emendamento è stato accolto, ma se mi dici che è stato bocciato ne prendo nota. Arturo Bianco non so neppure chi sia, non l'ho mai conosciuto e quindi.
no, guarda, le pagine 50 e 51 della rassegna, numero 16 del 22 marzo. La rassegna, aspetta che adesso te lo ridico, l'ho persa, ce l'avevo anche qua.
No, no, ma ci
La rassegna
credo.
degli enti locali, numero 10 del 2022.
Per carità, però io non mi sono rifatto al rotolo bianco, ma alla ferma contrarietà all'emendamento, salva piccoli comuni, controfirmato in maniera unitaria da tutte le sigle sindacali. Le norme che ho allegato fanno riferimento a una situazione legata ai segretari comunali in genere. Per quanto riguarda il segretario comunale, credo che sia una figura apicale indispensabile, soprattutto in un comune di 7.000 abitanti, ma lo è altrettanto importante in comuni anche minori. Tant'è che il governo ultimamente è venuto incontro, addirittura eliminandone il costo nei comuni sotto una certa dimensione demografica, favoriti soprattutto dall'aspetto del PNRR. Ora, diciamo così, la particolarità che tu hai detto sull'autorizzazione la condivido, in effetti sta al vice segretario, però credo che sia un'opportunità, quella che è poi stata inserita anche nella legge di bilancio 2023, che i vice segretari possano avere accesso al corso concorso e quindi acquisire quella che è un'idoneità indispensabile per poter poi svolgere la professione e la funzione e il ruolo di segretario comunale. A me è sembrata un'opportunità, io l'avrei colta fossi stato a suo tempo nella possibilità di farlo, anche perché a me la funzione e la professione del segretario comunale mi ha sempre estremamente affascinato. L'altro punto, l'ultimo punto è, siccome il costo del segretario comunale va sempre a calarsi, anzi, sull'aspetto del costo in generale dei dipendenti pubblici, quindi è una di quelle voci che chiaramente incide in termini di assunzioni, mi sembrava opportuno poter inserire quantomeno una clausola che fosse da menzione e che potesse essere utilizzata un domani anche dalle sigle sindacali stesse. Per quanto riguarda l'aspetto poi del segretario comunale che tu hai detto, nel senso che di procedere alla nomina del segretario in forma associata, beh, questo direi che è interessante, è opportuno, io lo condivido, perché oggi non è facile in effetti assumere un segretario. Perché il trattamento economico posso comprendere che ha un costo, ma soprattutto ha un riflesso per quello che dicevo prima, e oggi è facilitato anche dal fatto che i comuni di una dimensione non hanno più il costo neppure per il segretario. Comunque, in linea generale va bene, a me se volevo solamente mettere al centro la questione appunto centrale del segretario comunale. A mio avviso, all'interno di un apparato e di una struttura, è una figura essenziale, fondamentale, proprio soprattutto per quello che sarà da qui al 2026 l'aspetto del PNRR.
Grazie, ci sono altri interventi?
Masi, volevo fare un
Prego.
inciso, Sauro, e volevo rassicurarti che qualora la proposta diventi legge, sono d'accordo con te che è un'opportunità che voglio cogliere e quindi chiederò sicuramente l'autorizzazione a frequentare il corso concorso. Aspettiamo che diventi legge. Grazie.
Ok, ho piacere per te. Un po' ti invidio perché è quello che ho sempre voluto fare anch'io. Ciao.
Qualcun altro ha osservazioni sulla mozione? Se non ci sono altre osservazioni, dobbiamo mettere in votazione la mozione, anche immediata esecutività, quindi parto dal classico elenco. Zanchini,
Contrario.
doppio voto, contrario.
Contrario.
Cantori, contrario, contrario. Magnani.
Contrario e contrario.
Pandolfi.
Contrario, contrario.
Vannoni.
Contraria, contraria.
Sebastiani.
Contraria, contraria.
Amadei.
Contraria, contraria.
Rinaldi.
Contrario, contrario.
Raffaelli.
Contraria, contraria.
Borghesi.
Favorevole, favorevole.
Marcato.
Favorevole, favorevole.
E Mercatelli.
Favorevole, favorevole.
Mozione respinta. Proposta numero 11 al punto 4. Mozione presentata al gruppo consigliare Rinnova in merito a spopolamento aree interne. Qui nuovamente chiedo se viene data per letta oppure viene enunciata.
La diamo per letta.
Benissimo, allora parola alla maggioranza per un intervento.
Rispondo io, Zanchini. Allora, chi ci conosce, chi ci ha seguito in questi anni di amministrazione, chi ha letto il nostro programma elettorale, le nostre linee programmatiche, ha potuto constatare che una nuova Feltre autoreferenziale, isolata e campanilistica non è nella nostra visione e nei nostri progetti. Ci siamo sempre mossi, abbiamo sempre valorizzato il territorio Valmarecchia, soprattutto Alta Valmarecchia, prima del nostro comune, consapevoli e convinti dell'importanza di fare rete e sistema su molti aspetti che regolano e condizionano la vita dei nostri cittadini. Lo abbiamo fatto come comune di questo territorio, l'ho fatto anche come presidente dell'Unione dei Comuni durante il mio mandato, quando era a forte rischio la sopravvivenza di questo ente, mediando fra i bisogni e le esigenze dei vari enti, arrivando alla soluzione dei due subambiti territoriali. Ci muoviamo a livello sanitario, turistico, anche promozionale, culturale, di servizi, ove possibile, infrastrutturali, e qui mi riferisco alla Marichese, in un ambito e contesto allargato. Quindi una visione condivisibile, non quanto le questioni che evidenziate, che cerco di rispondere alla mozione. La prima questione: non tutti purtroppo possono permettersi di vivere in luoghi tranquilli e beati, come dice il consigliere Mercatelli, perché per ambire a questa desiderata servono stabilità economica, occupazione, servizi, condizioni essenziali per una scelta di vita. La seconda questione riprende ciò che ho detto in premessa: lontano da noi il campanilismo e la prevaricazione amministrativa, abbiamo sempre lavorato per una visione e un valore di identità allargata, almeno agli 8 comuni dell'Alta Valle, favorendo la nascita del subambito territoriale. Se poi ci sono volontà amministrative diverse, pur non condividendole, dobbiamo accettarle, mai ci porremo nella condizione di imporle. La terza questione invece è più complicata, perché si apre ad un dibattito politico in cui sono i cittadini a scegliere chi li deve amministrare. Poteva essere più semplice, non è stato fatto in passato, quando la valle, l'Alta Valle, era quasi un monocolore di centrosinistra. Se in 35 anni di comunità montana si fosse costruito qualcosa di solido, questo progetto amministrativo non si sarebbe sciolto come neve al sole con la trasformazione in unione di comuni. Oggi lo stesso mandato imperativo della regione, quindi calato dall'alto, non ha fatto altro che acuire contrasti e visioni diverse. Nonostante questo, ci sono tutta una serie di azioni intercomunali, se pensiamo alla sanità, ai servizi sociali, ad alcune azioni di promozione territoriale e culturale, anche la strategia nazionale per le aree interne, e a quello che riteniamo l'intervento strutturale più importante per la nostra valle, che è la strada. Per rispondere infine a quanto ci viene chiesto di approvare come volano per contrastare lo spopolamento delle aree interne, mi sento di fare queste considerazioni. Abbastanza chiari e condivisibili i problemi e i bisogni, confuse e attribuibili a caso le responsabilità, ma soprattutto molto poco chiare le possibili soluzioni fino ad ora individuate, fra tutte la scelta meno efficace. Parliamo del polo scolastico. Oggi in Alta Valle abbiamo asili, abbiamo scuole di primo e secondo grado, abbiamo un istituto Tonino Guerra che ospita 130 docenti, 32 sono il personale ATA, 863 gli studenti, di cui solo un terzo sono cittadini di Nuova Feltrea, distribuiti in 8 indirizzi di studio per 45 classi. Istituire un altro corso di studi come un istituto professionale per l'agricoltura non farebbe altro che indebolire gli altri corsi di studi con conseguente soppressione di quelli che non raggiungerebbero il numero minimo. Già lo scorso anno, con l'implementazione dell'enogastronomico, abbiamo rischiato sul corso per geometri, sul corso meccanico e sul liceo. E stando ai dati sulla denatalità dell'intero territorio, sarà una fortuna se nei prossimi anni riusciremo a garantire i corsi attuali. Di questo ne ho voluto parlare anche con l'attuale preside del Tonino Guerra, il professor Giorgi, il quale ha confermato ed espresso forte preoccupazione nel riuscire a dare continuità agli attuali corsi nei prossimi anni. Immagino, spero, conosciate i dati di decrescita demografica e quindi sappiate le difficoltà che incontriamo ogni anno a strutturare e mantenere le classi elementari nelle nostre frazioni e in tutti i comuni. Pensare oggi a una cittadella dell'istruzione, campus universitari, facoltà di agraria, mi sembra più un atto di fantasia e di desiderata che non mi sento assolutamente di condividere. Realmente cerchiamo di mantenere e fare funzionare bene quello che abbiamo, che è dimensionato per la nostra realtà territoriale. Come sapete, stiamo anche lavorando di concerto con aziende locali e università sul presidio di ricerca, ritenendolo un ulteriore tassello all'istruzione e formazione. Siccome parliamo di istruzione, di necessità di istruzione per favorire lo sviluppo economico, ho voluto estrapolare i dati elaborati a gennaio, quindi recentissimi, 2023, da Unioncamere Emilia-Romagna, confrontandoci con le altre aree interne dell'Emilia-Romagna. L'analisi socio-economica dell'area interna della Valmarecchia dimostra che il nostro territorio non è poi così indietro e carente in termini di istruzione. Considerando l'intera popolazione residente nell'area interna Alta Valmarecchia, vi è un'incidenza leggermente superiore di coloro che possiedono un'istruzione terziaria rispetto alla media delle altre aree montane interne regionali, un po' inferiore rispetto al dato regionale. Sulla base dei dati ISTAT aggiornati 2020, la popolazione con istruzione terziaria, primo, secondo livello, è pari all'11,4% del totale, una quota leggermente superiore a quanto si è osservato nel totale delle aree montane interne regionali, che è del 10%, un po' inferiore rispetto al livello regionale. La quota di coloro che hanno un titolo di studio secondaria superiore è pari al 36%, 37 è il livello regionale, mentre quelli che possiedono solamente un titolo di scuola media superiore rappresentano il 31,5, quindi superiore al 27 del livello regionale. L'ultima analisi, la quota dei residenti senza un titolo di studio o con al massimo la licenza elementari è pari al 21%, che risulta essere più bassa rispetto al complesso delle altre aree montane interne regionali della regione, più alta rispetto a quello regionale. L'ultimo dato, che questo è a livello nazionale, si rileva che dei laureati è più alta la quota fra le donne, 13,1%, rispetto agli uomini, 9,6%. Quindi, per farla breve, non credo che la risoluzione che ci viene proposto di approvare sia la chiave di volta per contrastare lo spopolamento e creare occupazione. Ma davvero si crede che un corso di studi comporti la permanenza in loco delle persone? Quanti di noi che hanno studiato a Bologna, a Urbino, ad Ancona, per esempio, sono rimasti a vivere lì? La gente decide di vivere dove esiste lavoro e dove esistono servizi, oppure dove, grazie ad una strada a scorrimento veloce, queste cose siano facilmente e velocemente raggiungibili. Una strada in parte nuova, più funzionale e sicura, non certo a quattro corsie come si va millantando, Riteniamo essere un intervento strutturale sul quale occorre investire se vogliamo creare occupazione, essere attrattivi per imprese e investimenti, trattenere i nostri giovani e con essi i servizi essenziali. Per questo chiediamo di ritirare la mozione o in alternativa voteremo contrari.
Grazie. Interventi?
Se posso intervenire.
Prego, parola al consigliere Mercatelli.
Allora, innanzitutto devo ammettere che l'impostazione che questa sera ha avuto il sindaco rispetto alla volta precedente, quantomeno ha cercato di giustificare il voto eventualmente contrario, anzi non eventualmente, il voto contrario che il gruppo di maggioranza andrà a esprimere su questa mozione. La premessa della stessa era però quella di cercare di aprire quantomeno un confronto, un dialogo, non tanto su quella che può essere la soluzione, ma su quello che intanto è sicuramente un problema. Tant'è che nella prima parte della mozione, che il sindaco non ha probabilmente considerato neanche quella, si sottolineava anche il fatto che molte volte e in tanti parlano dell'alta Val Marecchia, delle aree interne, delle zone montane, solamente per quelle che sono le proprie bellezze, il proprio ambiente, quelle che sono poi le ricchezze